Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Appolonia. Continuiamo l'esplorazione del mondo dell'operetta con Gianfrancesco Amoroso, pianista. Però oggi introduciamo una coppia di artisti, un soprano, un pianista, che hanno dedicato i loro interessi, le loro forze, la loro arte appunto, a Franz Liszt per un CD della Da Vinci Classics particolarmente interessante e devo dire che mi è piaciuto molto. E allora incomincio col salutare Monica Lukács.
Buon pomeriggio, sì, Monica, Lukács, sì.
Ecco Lukács, quindi Monica, fino a Monica siamo arrivati, sul Lukács un po' di meno.
È un po' difficile.
È un po' difficile. E Stefano Ligoratti qui, non ci sono problemi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, allora un CD dedicato a Franz Liszt. Incomincio a chiedere all'uno o all'altra, vediamo un po' chi vuole rispondere, come è nata l'idea di questo CD?
L'idea era molto semplice perché io, essendo ungherese, sono cresciuta un po' con la musica di Franz Liszt. In Ungheria si eseguono tantissimi brani sinfonici, strumentali, anche ovviamente la liederistica è molto ben presente nelle sale in Ungheria e sono cresciuta con questa musica. E poi avevo la fortuna di essere proprio a Milano studiando al conservatorio mentre c'era il bicentenario della sua nascita. Nacque in Ungheria nel 1811 e nel 2011 ci hanno chiesto una serie di concerti in Lombardia organizzato dall'Umanitaria di Milano e praticamente ci è dato una possibilità, anche un'idea, di poter eseguire questi concerti, questi leader in questi concerti e magari registrare un CD, perché all'epoca non c'erano in commercio questi CD dei leader di Franz Liszt. Abbiamo incisi.
Sì, poi proseguo io. Li abbiamo incisi appunto nel 2011, sperando di farli uscire appunto per il bicentenario entro il 2011. Purtroppo poi varie faccende economiche di altri generi hanno impedito questa uscita e quindi il CD è rimasto un attimino lì pronto per la pubblicazione, ma ha dovuto attendere ben 10 anni e quindi adesso è finalmente uscito, diciamo nel bicentenario più 10 anni, e quindi questa è un po' la genesi di questo disco, ecco.
Io aggiungerei una cosa importante, che nel 2011 ad ottobre fece il festival di Liszt e Mahler organizzato dal comune e dal Conservatorio di Milano, e noi abbiamo presentato praticamente il programma del CD come inaugurazione del festival Franz Liszt e Gustav Mahler in Sala Verdi nel 2011.
Ecco, nel 2011 io ho scritto e la radio svizzera di lingua italiana ha permesso la realizzazione di un originale radiofonico intitolato Liszt e Marie, che ti ho inviato in MP3, che ascolterai e poi mi dirai cosa ne pensi, fra l'altro. Ecco.
Assolutamente, volentieri, ecco, grazie.
Con Claudio Moneta, mio carissimo amico, e Claudio Laiso come regista.
Cosmo, micro Deus, tu sei per me ciò che la nave è per il marinaio, ciò che il cavallo è per l'arabo. No, più ancora, tu sei la mia vita, il mio io.
Sentite un po', però, allora, è ovvio il legame tra Monica Lukács, mamma mia, chissà se arrivo alla fine del nostro incontro pronunciando giusto il tuo cognome. Ecco, ma invece Stefano Ligoratti, come si impatta con Franz Liszt, il quale tra l'altro sappiamo, al di là della produzione leaderistica, era un diavolo al pianoforte, quindi c'è tutta una messa di programmi che fanno rabbrividire il pianista di solito. Come la pensi?
Sicuramente nell'immaginario Franz Liszt è appunto visto così, Io non sono mai riuscito a, in realtà, a vederlo in questa maniera. Per me ogni gesto virtuosistico, perché di questo alla fine stiamo anche parlando, è un gesto che ha una sua esigenza musicale, sempre e comunque. L'ho riscoperto ancora di più nella liveristica, perché già nelle partiture pianistiche si trova moltissimo questa esigenza di voler andare in una natura anche elevata, filosofica, che va molto oltre il virtuosismo. Il virtuosismo è una conseguenza di facilità della tecnica e della mano del compositore, ma di fatto l'esigenza è puramente musicale. E in questi Lieder veramente possiamo sentire delle melodie che sono veramente uniche nel loro genere, anche se andiamo a vedere tutta la letteratura di quel tempo, di Schumann, di Brahms, rimangono uniche, non riusciamo neanche a connotarle in un ambito stilistico di tipo tedesco, di tipo francese. È un compositore veramente a sé stante, direi.
Senti, ma la tua parabola artistica di pianista parte da Liszt, arriva a Liszt, quali compositori coinvolge?
Dunque, la mia parabola artistica sicuramente riguarda moltissimi compositori. In tutto per me c'è Bach e poi c'è Beethoven. Per quanto riguarda il compositore, Liszt veramente troviamo una summa di tutta quell'arte, appunto, che passa sempre da Bach e Beethoven, e come diceva anche proprio Busoni, no? Liszt è la somma di questi compositori. E quindi per me è un compositore che ha un'energia cosmica, che ha dentro tutto, tutti gli altri compositori venuti prima di lui.
Certo. E Monica invece, che chiaramente trova Liszt come denominatore essendo ungherese come lui, al di là di Liszt invece come si è articolato il tuo approfondimento?
Prima di tutto sono partita musicalmente, perché come ti dicevo prima, a me piace particolarmente Liszt. Trovo che sia un compositore veramente molto profondo, sento la sua drammaticità non solo vocalmente, ma anche supportata la voce da un'elaborazione pianistica, direi tante volte teatrale. Cioè, oltre che la voce, che ha un'estrema intensità, un'estrema estensione, anche perché anche qua devo dirti che va in bassissimo e poi va, e per esempio nei sonetti di Petrarca va fino al re bemolle, sovrappunto pianissimo, e bisogna vedere secondo me attraverso la tecnica questa grande musicalità, questa rivoluzionaria, perché senti che ti coinvolge l'accompagnamento che fa praticamente parte della melodia, cioè si completa, no? Si completa l'accompagnamento alla voce, sono insieme, è un fiume che si viaggia insieme col sì. Pianoforte, la voce.
Un dialogo.
Un dialogo, sì.
Ecco, la scelta di questi brani che fanno parte del CD è avvenuta in base a quale criterio?
Criterio, prima di tutto la vocalità, perché lui amava molto una voce più drammatica, tanti brani, cioè parliamo di 81 brani che lui scrisse con tantissime versioni, cioè alcuni leader sono stati riscritti 2-3 versioni addirittura, però io credo che anche la bellezza, perché diciamo che lui aveva scelto anche delle poesie meravigliose, cioè veramente parliamo dei poeti molto molto importanti del romanticismo, del Sturm und Drang, come Goethe, Rückert, Heine, Victor Hugo. Essendo un cosmopolita come Liszt, che conosceva anche molto bene le lingue, insomma lui scrisse in 5 lingue questi 81 Lieder, secondo me trovi questa bellezza anche della letteratura, diciamo europea, e poi le melodie. Poi avevamo scelto anche dei brani che non si trovano facilmente, come Kling, Leise mein Lied, è un lead che di solito non lo sentiamo spesso, per esempio, oppure Huelibe o Bisdu, sono dei leader un po' meno conosciuti, però ovviamente abbiamo messo anche i brani come
Olib, che è il famoso sogno d'amore pianistico, no? Che tutti conoscono, la prima versione in realtà era una versione col canto.
E allora senti, adesso noi ci salutiamo, ci ritroviamo tra qualche tempo proprio con questo lead che direi è molto coinvolgente, che tutti credo più o meno abbiamo già avuto occasione di cogliere dal punto di vista melodico. Io ringrazio Stefano Rigoratti, ciao, buon pomeriggio.
Grazie.
E Monica Lukacs.
Grazie, a presto, arrivederci.
Thank you.
Un brano di Franz Liszt, assai noto anche dal punto di vista melodico. Si tratta di un CD della Da Vinci, inciso da Monica Lukács, soprano ungherese, e Stefano Ligoratti, pianista. Li ritroveremo la prossima settimana per un'ulteriore proposta, ma a questo punto invece voltiamo pagina e ci tuffiamo nel Salzkammergut, dove troviamo Gianfrancesco Amoroso che ci apre Le porte del Cavallino Bianco, una celebre operetta di Benazzky. Sappiamo che la scorsa settimana abbiamo inaugurato un ciclo appunto sull'operetta, un genere che da tempo miravo e finalmente ho avuto modo di poterlo affrontare. La scorsa settimana, appunto, la Vedova Allegra di Franz Lehár, invece al Cavallino Bianco. Bene, a questo punto incominciamo con gli ascolti, l'inizio, l'ouverture del Cavallino Bianco. Si tratta di una edizione storica con al centro il soprano tedesco Anneliese Rothenberger. Buon divertimento.
Gentlemen, Sie befinden sich hier im Hotel zum Weißen Rössel, Little White Horse, berühmt als Erholungsplatz für angegriffene Nerven. Worin Ihr betrachtendes Auge sich spiegelt, das ist der Wolfgangsee, die Perle des Salzkammerguts, die Pearl of Austria. 500 Meter tief, enthält Forellen, ein Familienbad, eine Temperatur von 30 Grad und 30. Zu Ihrer Rechten, on your right, der Schafberg. Zu Ihrer Linken, on your left, der Geißberg. Vor Ihnen der Ziegenberg, hinter Ihnen der Kalbskogel. So, Sie haben jetzt alles gesehen. Sie haben die würzige Luft geatmet. Wir brechen nunmehr nach Ischl auf, nach der berühmten Sommerresidenz seiner Majestät Franz Josefs.
Buon pomeriggio a Gianfrancesco Amoroso.
Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche a te, caro Giorgio, ben ritrovato.
Un'altra operetta, direi piuttosto popolare, Cavallino Bianco di Benazzky, e utilizzeremo un'edizione diretta da Willy Matthes con Anneliese Rothenberger e poi un cast con Minich, Van Houten, Orth, Schary, Krauss, dall'Orchestra di Monaco. Noi abbiamo già ascoltato l'ouverture del Cavallino Bianco. A questo punto, dici qualche cosa della trama.
La trama è molto spassosa, devo dire. Ci troviamo in questo hotel, appunto l'insegna di questo hotel, la dicitura al Cavallino Bianco, dove la proprietaria di questo hotel è Josefa. Josefa è una specie di locandiera che è visivamente innamorata dell'avvocato Siedler, che è un ospite che spesso si reca all'hotel di Giuseppa. Questo hotel, tra l'altro, è in un luogo meraviglioso sul lago di St. Wolfgang, nel Salzkammergut, quindi nei pressi, diciamo, di Salisburgo. Quindi una località di vacanze in un contesto meraviglioso. Giuseppa accoglie tutti i suoi ospiti ed è spesso infastidita dal cameriere Leopoldo, che le fa una corte sfrenata, ma che lei puntualmente allontana. In questo albergo poi si presentano dei personaggi anche abbastanza singolari, buffi, spiritosi. Il testo è anche pieno di gag, tant'è che nelle sue traduzioni sono stati anche regionalizzati alcuni personaggi con proprio accenti particolari. E si presenta tra i tanti ospiti anche il signor Wilhelm Gieske, che ha uno screzio con Siedler, in quanto l'avvocato Siedler sta seguendo una causa di un acerrimo nemico di Gieske. E questo, insomma, crea un certo attrito che verrà sfruttato da Leopoldo per far sì che si allontani da Giuseppa. Tant'è che Leopoldo spererebbe che Siedler si innamorasse di Ottilia, che è la figlia di Gieske. Finché poi ad un certo punto arriva anche un altro personaggio a creare scompiglio, che è Sigismondo, il bel Sigismondo, che si invaghisce di Claretta, che arriva con il padre, il professor Einzelmann, che sono due personaggi molto ridicoli che fanno una vacanza ogni 3 anni perché sono sempre a corto di quattrini e anche all'interno dell'hotel cercano sempre di tirare indietro col prezzo. E Claretta, tra l'altro, ha dei difetti di pronuncia e questo viene sfruttato molto all'interno della vicenda con delle piccole gag e un famoso duetto con Sigismondo.
Rimaniamo in compagnia però di Leopoldo con appunto Ma perché se sto vicino a te in versione naturalmente tedesca.
Auf der ersten Seite steht. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden, denn meine Liebe die ist dein, solang ich lebe auf Erden. Ich kann Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst.
Bitte sehr, ich will nicht hören mehr, was sie da träumen. Nur als Oberhier und nicht als Herzenskavalier.
Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu
werden. Leopold, sei's doch
vernünftig.
Ganz wurscht, aber drinnen die Gäste haben Durst.
Es muss ja doch was wundern.
wunderbares Sein, von dir geliebt zu werden, denn meine Liebe, die ist dein, solang ich lieber werde. Ich kann nicht Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst.
Abbiamo ascoltato la romanza più celebre del Cavallino Bianco, ma c'è anche un tema che ricorre, è proprio il tema del Cavallino Bianco, al Cavallino è l'hotel più bel. Dette in italiano vengono un po' banalizzate, tutto sommato,
sì.
Queste rime, vero?
Sì, devo dire che la traduzione spesso è un po' superficiale, nel senso che l'originale tedesco ha anche una certa poesia testuale. Invece la traduzione in italiano, anche per farla stare all'interno di una metrica musicale, a volte i librettisti sono ricorsi a delle rime anche un po' banali. Questo purtroppo a scapito di una vena melodica a volte anche più ispirata del testo. Infatti questa pagina, Il Cavallino e l'Hotel più bel, che ritornerà all'interno di questa operetta, è una pagina molto brillante che può essere eseguita, e la troviamo in diverse forme, sia in quattro quarti a mo' di marcia, ma anche trasformata in un valzer, e questo spesso avviene nell'operetta, no? L'utilizzo di diversi generi, anche ritmici. E c'è da dire una cosa importante che scopriremo adesso negli ascolti, che il Cavallino Bianco è un'operetta, sì, composta da Menasky, ma al tempo stesso al suo interno hanno contribuito altri compositori come Gilbert, Stolz, ad esempio, che hanno dato un contributo. Ad esempio, Gilbert scriverà la canzone di Sigismondo, Stolz comporrà Occhioni Blu, oppure un Walzer Soul. E questi inserimenti da parte di altri compositori faranno sì che questa operetta, che risale al 1930, quindi rispetto alla Vedova Allegra, facciamo un salto in avanti, viene appunto eseguita a Berlino l'8 novembre del 1930, è un'operetta spartiacque, all'interno della quale troviamo diversi generi musicali che confinano e sconfinano nel musical. Tant'è che spesso dagli appassionati, ma anche da chi ha studiato questo genere, si ritiene l'operetta del Cavallino Bianco come l'ultima vera grande operetta, e poi si andrà appunto in generi oltreoceanici, no? Come ad esempio il musical. Tant'è che in alcune di queste pagine troviamo proprio ritmi, armonie tipiche già del jazz, con una particolare attenzione naturalmente sempre a una vena melodica più europea, ma al tempo stesso c'è questa contaminazione che emerge molto.
Wenn das Barometer wieder Sommer macht und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Dann zieh mich die Nagelschuhe von selber hin, dort wo ich Stammgast bin, wissen sie wo. Im weißen Rüssel am Wolf, steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, so tut der Abschied dir weh, denn dein Herz, das hast du verloren.
Scheint die Liebe.
Abbiamo ascoltato Il Cavallino e l'Hotel più belle, e giustamente Gianfrancesco Amoroso ha sottolineato queste varie contaminazioni che hanno fatto del Cavallino Bianco un po' l'entarte de musique, no? Quella che era proibita fondamentalmente in Germania perché attingeva a generi musicali, il jazz, per esempio, come ci diceva poco fa, che non potevano, diciamo, entrare in un concetto hitleriano, di razza pura, di melodia pura, di
Certo.
eroe puro, eccetera, eccetera. Ma questi sono discorsi che ci portano molto, molto, molto lontano. Ecco, adesso ascoltiamo
Assolutamente.
invece nel Salzkammergut questo brano invece che ci porta nel clima della terra dove il Cavallino Bianco appunto si trova con la sua compagnia di gaudenti. Oserei chiedere a Gianfrancesco, ha citato la presenza dei comici, dell'elemento comico, del parlante nell'operetta, che avevamo già trovato anche nella Vedova Allegra col personaggio di Niegus, soprattutto, e anche un po' del Barone Zeta, se vogliamo. Ecco, questi comici come devono essere gestiti in modo da far ridere, ma di non essere ridicoli, secondo te?
C'è un buon equilibrio da mantenere all'interno di questa comicità, perché sennò si scade nel ridicolo, appunto. E sono quei personaggi che spesso lo facevano anche di mestiere, erano artisti che facevano il caratterista, il famoso caratterista, cosa che oggi un po' è sparito come figura, così come magari sono spariti le figure dei comprimari, no? Che in realtà all'epoca c'è chi faceva proprio la carriera del comprimario all'interno del melodramma, così il caratterista era quel personaggio che faceva una carriera puntuale e precisa all'interno del genere dell'operetta. Erano dei piccoli camei di gag che naturalmente portavano alla risata, ma non erano mai volgari, non erano, avevano sempre una linea, un equilibrio che rimaneva incastonata all'interno dell'economia, anche se vogliamo poetica, nel termine anche più innocente del mondo dell'operetta. Comunque erano sempre gag pulite, molto nitide, molto spiritose, ma di gusto, ecco, che ritroviamo in tutto e per tutto nel Cavallino Bianco. Cavallino Bianco è proprio un'operetta brillante, un'operetta fatta di sentimenti tenui, di sentimenti prevedibili. Se vogliamo, già all'inizio della vicenda sappiamo già come andrà a finire, già dal duetto tra Leopoldo e Giuseffa, ma perché se sto vicino a te, già da lì si capisce immediatamente come andrà a finire. Tuttavia, la bellezza di queste musiche che alternano arie, duetti, momenti di insieme, poi ci sono anche momenti corali e tutto, portano quest'operetta veramente a essere molto gustosa e in un certo senso anche raffinata, proprio per la varietà dei generi che la costituiscono.
Kriege ich mein Frühstück, wenn ich nur den Ofen aufmache.
Aber Papa.
Grüß Gott, Herr Gieseke. Haben Sie gut geschlafen?
Naja, wenn dieses Luder von Hahn bloß nicht immer gekräht hätte.
Ach, schauen Sie doch, dieser herrliche Morgen.
Ischel ist schön gemunden, ist schön. Doch da müssen Sie mal Aalbeek sehen. Sand gibt es da, Krabben gibt es da. Und die Flundern, die sind ganz 1A. Berge sind schön, Täler sind schön. Doch da sollten Sie mal Treptow sehen. Wenn du erst am Wannsee bist, weißt du erst, was Norke ist. Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein. Doch im Grunewald gibt's das auch. Bei Stullenpapier, Weiße und Bier, Gänse klein, hab ich alles dann, was ich brauch. Und Mädchens zum Küssen, die von der Liebe was wissen, die gibt es Massen ab am Stölkchensee. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, aber wir sind auch nicht doof an der Spree.
In Salzkammergut abbiamo ascoltato, adesso ci portiamo invece su Occhioni Blu. Già ce li ha citati Gianfrancesco Amoroso. A chi appartengono questi Occhioni Blu?
Questo è un duetto che avviene tra Ottilia e l'avvocato, e appunto è un duetto molto scanzonato, dove si sente proprio i ritmi jazzistici che avanzano, che soprattutto nel ritornello, che è un po' un momento, secondo me, anche spensierato all'interno di questa vicenda, dove questi due personaggi comunque si dichiarano, insomma, si vede che si amano, e il tutto poi porterà alla capitolazione finale, no? Dove tutte queste coppie di amanti troveranno un loro ordine all'interno della narrazione, e che un po' strizza l'occhio alla famosa locandiera goldoniana. Insomma, alla fine, se vogliamo fare un paragone con un esempio teatrale intramontabile, sicuramente questi personaggi un po' hanno questa matrice, no? Che ritroviamo in tutto e per tutto nella famosa Mirandolina di goldoniana memoria.
Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Und ich frag dabei, bist auch du so treu, wie das Blau deiner Augen. Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum Blick vergiss mein ich. Ja, die ganze Welt machst du, süße Frau, so blau, so blau, so blau.
Ein hübsches Gedicht, doch muss ich gestehen, die Welt soll man nicht durch andere Augen sehen.
Ich find es nur gut, dass jeder am Schluss Farbe bekennen soll und muss.
Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau.
Arriviamo a questo punto ad un personaggio molto singolare che ha trovato anche una grande popolarità grazie a Paolo Poli, un performer, chiamiamolo così perché era un po' tutto, di Sigismondo, appunto. Ascolteremo la canzone di Sigismondo, la quale effettivamente, al di là della piacevolezza, merita alcune considerazioni sicuramente dal punto di vista strutturale e psicologica del personaggio.
Beh, innanzitutto musicalmente ci troviamo di fronte a un esempio di aria berlinese, proprio da cabaret berlinese. Siamo in un bel quattro quarti, e Sigismondo è un personaggio molto brillante, è un personaggio anche piuttosto ambiguo, no? Perché in ogni caso lui racconta di aver sedotto una trentina di donne, ma alla fine ogni volta che racconta qualche sua avventura si viene a scoprire che andò a finire molto male, nel senso che la maggior parte di queste donne hanno trovato degli escamotage per allontanarsi da lui. Nonostante questo, lui poi posa gli occhi su Claretta, personaggio spiritosissimo, con la quale trova terreno fertile per una serie di gag, di momenti di estrema ilarità. Hai citato Paolo Poli, in effetti nella celebre edizione che era stata prodotta dalla Rai, un'edizione video, Paolo Poli incarna questo personaggio in maniera spassosissima, proprio si vede che sia dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista mimico, facciale, insomma, ci sguazza all'interno di questo carattere, pur mantenendo, devo dire, sempre una certa adesione comunque allo spirito dell'operetta, senza mai eccedere, insomma.
Was kann der Sigismund dafür, dass so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Als Sigi in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Das Kind wird wunderschön, ein Standbild aus Athen. Die Männer wurden grün vor Wut, die Mädchen in der Stadt. Sie sagten nur kein Leid, wer hat, der hat. Was kann der Sigismund dafür, dass so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund? Was kann der Sigismund? Was kann der Sigismund dafür?
Parlavamo di Paolo Poli, erano altri tempi, come si suol dire, c'era
Eh
una
sì.
pruderie, se vogliamo, anche che contraeva un pochettino certe sfacciataggini che purtroppo a volte si vedono allorché ci si accosta al genere dell'operetta. E forse se l'operetta è un po' tramontata, sta un po' tramontando, è proprio perché indulge troppo verso un tipo di risata grassa che fondamentalmente non dovrebbe esserci mai, neanche nel cinema, io oserei dire, tantomeno quando si ha a che fare con materiale che è stato prodotto nel passato, dove questa elegante pruderie, questa riservatezza, se vogliamo, era un po' un denominatore, ma io sono forse un uomo d'altri tempi. Forse Gianfrancesco Moroso, che è più giovane di me, la pensa in maniera diversa. Arriviamo alla
No, no, la
fine.
penso proprio come te.
Allora sei vecchio anche tu. Senti, arriviamo alla fine del Cavallino Bianco, non senza riferire come questo signor Benatzky, che cosa ha fatto al di là del Cavallino Bianco?
Ma il signor Benatzky, devo dire che ha avuto una vita piuttosto articolata. Innanzitutto, vabbè, suo papà era un direttore d'orchestra e quindi nasce già in un contesto fortunato. E al tempo stesso lui si produce in tanti lavori, scrive testi, scrive musica, scrive libretti, scrive canzoni, pare che abbia prodotto tantissime, quasi 200 canzoni. Scrive anche un balletto, scrive un'opera. Scrive per il teatro di rivista, il cinema, per la radio. È veramente un personaggio piuttosto eclettico. Lui nasce nel 1887, muore nel 1900 57, quindi vive anche in un periodo storico in cui, ad esempio, la radio stessa inizia ad avere un suo peso, un sopravvento all'interno proprio della società. Purtroppo non si piega, anzi no, per fortuna direi, non si piega agli ideali nazisti e si rifugia in Svizzera, e questo un po' ci fa anche capire certe sue scelte, insomma, eclettiche della sua produzione. E sicuramente Il Cavallino Bianco è la sua operetta più famosa, che tra l'altro, dopo il suo esordio nel 1930 a Berlino, verrà eseguita in altri paesi, approderà a Milano al Teatro Lirico nel 1931, grazie all'intervento dei fratelli Schwarz, che era una specie di agenzia, insomma, che mettevano in scena operette e spettacoli di rivista. Perché non va dimenticato che questa è l'epoca in cui all'operetta si alternavano anche gli spettacoli di rivista, e spesso questi compositori erano richiesti anche per scrivere delle canzoni, delle romanze, degli interventi anche per questi spettacoli, che erano molto articolati sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista anche dell'organizzazione di gag, momenti recitati e quant'altro. Benaschi riflette un po' un'epoca che si apre a diversi generi, e questo traspare molto nella sua scrittura, soprattutto nel Cavallino Bianco, che è veramente un po' un riassunto di tutto quello che stava avvenendo in quel periodo storico, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista sociale.
Bene, allora ci tuffiamo nel gran finale che riprende il tema del Cavallino Bianco, appunto di Benaschi. Io ringrazio Gianfrancesco Amoroso e ci ritroviamo settimana prossima per l'appuntamento con l'operetta. Grazie e buon pomeriggio, buon weekend.
Grazie a te, Giorgio, e a tutti i radioascoltatori.
Wenn die Freude quälen, wie will